Che a proposito del se divino ci ispiri, che l'amore dell'anima ci guidi dalle tenebre alla luce, dall'irreale al reale, dalla morte all'immortalità.
Bene, buonasera a tutti e iniziamo questa sera la lezione 10 che riguarda l'immaginazione creativa. Siamo finalmente giunti a questa lezione che rappresenta proprio il cuore di questo nostro corso Cuore, e quindi siamo nel cuore del cuore. Dunque, voi l'avete letta e faremo il nostro solito giro sulla settimana e la lezione precedente e anche su domande riguardanti questa lezione decima. Oh, vi dico subito che in questi giorni ho mandato varie cose, avete anche ricevuto quelle istruzioni al gruppo dell'era acquariana, della nuova era. Ecco, queste istruzioni immagino che le avete ricevute tutte, le ho mandate per email, ho fatto una dispensa dove ho raccolto le prime 15 pagine del testo sulla discepolato nella nuova era del maestro tibetano, estrapolando quei concetti che ho ritenuto fossero importanti. Secondo me, come vi ho scritto, è proprio quasi un manifesto del lavoro di gruppo e quindi dei gruppi della nuova era acquariana. Detto questo, a proposito di questa immaginazione creativa, non ci preoccuperemo questa sera se avremo compreso tutto quanto, perché finita la dodicesima lezione del corso Cuore avremo la parentesi natalizia. E poi con l'anno nuovo, quindi gennaio 2017, noi inizieremo il secondo testo che riguarda questo corso, che è proprio Redimere la materia, in cui verranno ripresi alcuni dei concetti del corso Cuore, ma soprattutto quello che riguarda proprio la sperimentazione della immaginazione creativa. Quindi saranno dei veri e propri workshop o dei webinar che noi faremo, in cui tutti quanti ci cimenteremo proprio nella trasmutazione e redenzione della materia e quindi anche nella costruzione di forme pensiero. Quindi, per chi non l'ha mai fatto finora, riprenderemo la meditazione di settimo raggio, quindi come i più anziani hanno imparato ad eseguirla. E di più giovani, insomma i nuovi, spero che la gradiranno e impareranno a loro volta questa tecnica, che è molto efficace, almeno per noi, che ci risuoniamo ormai da svariati anni. Quindi, da gennaio in avanti, faremo questa serie di laboratori, anche se saranno online, e vedremo, affineremo sempre meglio anche la forma, no? Quindi la nostra capacità di realizzarli. Questo nostro gruppo vi posso dire che funziona bene e sta funzionando sempre di più. Quindi iniziamo il nostro giro con la lezione della settimana scorsa e quindi con la sperimentazione che è stata fatta. Iniziamo da Tatiana e poi alterniamo, ok?
Eccomi, per la lezione della volta scorsa ho riflettuto molto su Ruggiti e mi sono ricordata di un'esperienza che ho vissuto anni fa, quando ero insieme a mio marito in un bar e che a un certo punto è successa una disconnessione dal mondo circostante. E ho visto tutto a rallentatore, quindi tutte le persone si muovevano a rallentio, non riuscivo a capire le parole, visto che ero a tavola con un amico di Giancarlo, non riuscivo a dare nemmeno le risposte alle domande che mi poneva. Quindi penso che questa sia la situazione di divario tra le varie frequenze. manifesta così. Poi me l'hai spiegata anche tu, Edo, un po' di tempo fa, perché inizialmente io non avevo capito cosa era successo. Sicuramente non è stato un evento che richiesto da me o provocato da me, è accaduto e basta. Tutto qua.
Sì, cioè riguardo questa settimana, quindi questo è il fatto, diciamo, saliente che hai voluto condividere. E, hai sperimentato altro in questa settimana?
Ma questa settimana è una settimana strana, nel senso che devo agire molto sul piano personale, quindi sono un pochettino, mettiamo così, fuori dal solito equilibrio perché sono costretta ad agire a livello della volontà personale, quindi mi trovo, come si può dire, in difficoltà. Nel senso che col tutto il distacco che si vuole mantenere quando c'è bisogno di agire, in questo caso io devo agire per determinare mio figlio a proseguire nelle strade intraprese, quindi non vedo come potrei evitare di farlo. Quindi impongo la volontà personale anche se non vorrei farlo, della personalità, ecco.
Senti, ma in realtà è vero che tuo figlio è maggiorenne, ma un genitore ha sempre il dovere, laddove si renda conto che il figlio potrebbe o essere in pericolo o prendere una cattiva strada, adesso non è il caso di tuo figlio, no? Ma magari non fare una scelta che è vero che sono loro che devono decidere. Ma si può amorevolmente invitarli a riflettere magari su alcune cose e laddove non agiscano in un'azione che debba essere, vedete, è difficile, ma a volte noi dobbiamo anche prenderci questa responsabilità, la responsabilità di avvisarli anche su ciò che può accadere loro se non prendono una decisione. Perché comunque una decisione bisogna prendere. Questa vita, questo
Bravissimo,
percorso.
hai centrato il problema.
Ecco. È che in questa vita, diciamo che il nostro percorso, la nostra incarnazione, è soprattutto fatta di decisioni o di decisioni non prese. E lì fa tutta la differenza, perché quando prendiamo una decisione, non è mai né cattiva né giusta, nel senso che ci porterà, ci indirizzerà in una certa direzione, che ci servirà per sciogliere il karma, che ci servirà per fare esperienza, sbagliando anche, certo. Ma l'anima vuole che noi sbagliamo anche, naturalmente, degli errori che, vedete, non siano mai oltre la misura. Ecco, questo è un dato interessante. Così come le forze oscure non possono mai superare una misura di salvaguardia perché il piano divino è sempre in attuazione e avanza, è in evoluzione. Le forze oscure sono forze dell'ostacolo che servono per pungolarci, pungolare l'umanità ad andare verso la luce. A volte ci si deve perdere per ritrovarsi. Comunque sia, gli ostacoli sono messi lì da noi stessi, dal nostro libero arbitrio, e il karma ce li pone perché la rotta del libero arbitrio mano a mano vada a coincidere con la rotta del destino dell'anima. Quindi gli ostacoli servono proprio per, come guardrail, per farci rimanere in qualche modo in carreggiata. Perché quando stiamo uscendo troppo dalla rotta del destino, il karma ci pone un ostacolo. Ovviamente il karma ce lo pone perché i signori del karma sono in accordo con l'anima che è incarnata. Dunque, libero arbitrio, karma e rotta del destino dell'anima sono una triplicità, una triade in cui i tre fattori, i tre aspetti sono in intima relazione. Questo è buono da sapere. Tornando alla scelta, è costellata di scelte la nostra incarnazione. Questa vita, tutte le nostre vite, perché noi procediamo e cresciamo attraverso le scelte, quello che si chiama discriminare. Quindi noi stiamo imparando a distaccarci dalla personalità per divenire l'osservatore distaccato che quindi può agire sui propri deva ed educarli e così facendo compiere scelte continuamente. Perché la discriminazione significa scegliere una direzione piuttosto che un'altra, scegliere il grano e non la pula, non la grana, il grano nel senso che scegliere la sperimentazione che ci porta ad accrescere la nostra esperienza e non, a volte sono proprio inutili deviazioni o distrazioni. Quindi, là dove siamo di fronte a una scelta e noi o chi è sotto la nostra responsabilità, come lo sono i nostri figli, abbiamo il dovere non di indirgli qual è la scelta giusta, ma di far comprendere loro che devono scegliere, che sono di fronte a una scelta e che ci riflettano bene, si possono avere anche molti dubbi prima di scegliere. E questi dubbi fanno sì che noi andiamo a analizzare le varie componenti di questa scelta che abbiamo davanti. Quindi attraverso l'analisi, attraverso la comprensione delle nostre motivazioni, e tutto ciò è buono e giusto. Ma nel momento in cui decidiamo di fare la scelta e quella scelta, una volta fatta, il dubbio deve essere cancellato dalla nostra memoria. Una volta compiuta la scelta, non ci può essere alcun dubbio, perché a quel punto, se ci fosse il dubbio, se sorgesse un dubbio dopo che abbiamo fatto la scelta, quel dubbio distruggerebbe qualsiasi direzione presa. Il dubbio dopo la scelta è distruttivo, deleterio. E questo non lo dico io, ce lo dicono i maestri nell'insegnamento. Quindi, questa condivisione che ha fatto Tatiana ci è servita anche per rinfrescarci questo aspetto della scelta e anche del dovere che abbiamo nei confronti di persone a cui vogliamo bene. È un dovere. Anche questo, vedete. Noi abbiamo il dovere di amare. È proprio, come dire, lo chiamo dovere perché è intrinseco nella natura della coscienza. La coscienza è l'anima. E l'anima è amore. L'anima, attraverso quell'amore della monade, porta armonia. Quindi è il suo compito quello. Attraverso quel quarto raggio. Dal conflitto all'armonia. Ricordiamocelo sempre. Dal conflitto all'armonia, ma non viceversa, non dall'armonia al conflitto. Quindi, questo che cosa implica? Che dobbiamo accettare il conflitto, così come dobbiamo accettare l'ombra, ma accettando il conflitto lo accettiamo solo perché sappiamo che quel conflitto è come un personaggio che noi dobbiamo far recitare e perché così entriamo in relazione con lui, con il conflitto, qualsiasi conflitto. Cioè è un dialogo che dapprima è un conflitto, è magari un confronto anche aspro, ma mano a mano da quell'asprezza nasce una relazione. Quindi non dobbiamo mai aver paura di affrontare un conflitto, perché in quel conflitto vi è il seme dell'armonia. E mano a mano che impariamo a masticare materia, impariamo anche a gestire sempre meglio le relazioni e quindi quei conflitti, sapendo che ogni conflitto è l'embrione di una relazione armonica e dipenderà da noi farlo crescere e diventare armonico. È così che si trasmutano le forme, vedete? L'argomento è sempre questo. Lo vediamo da vari punti di vista, cogliendo vari aspetti, ma si tratta sempre di trasmutare le forme corrotte in forme sempre più corrette. Bene, allora, dall'altra parte, grazie Tatiana, abbiamo Alessandra, cara.
Sì, eccomi. Stavo parlando con il microfono spento. Ciao a tutti. Allora, questa settimana praticamente ho provato a formulare, se così posso dire, delle forme corrette, una un po' di meditazione creativa. E ho sperimentato questa cosa provando, però io credo di non essere riuscita nell'intento perché non amo abbastanza me stessa, non come avrei voluto perlomeno. Ho scoperto questa cosa. Quindi, non amando me stessa, non sono riuscita nemmeno a formulare delle forme corrette, per così dire. Questo è possibile secondo te?
A domanda rispondo sì, certo, cara. E credo che tu abbia fatto una buona analisi di quello che ti è successo. Perché arrivare ad affermare quello che hai detto, cioè che sei riuscita a comprendere che non ti ami abbastanza, è un grande risultato. Perché sei riuscita a vederti, ad osservarti. E sei riuscita anche a cogliere, e questa è la cosa più importante, che dentro di te c'è un certo, come potremmo dire, filone, come dire, ecco, un certo colore che in mezzo a tutti gli altri della tua personalità tende a farti un po' svalutare, a sentirti non all'altezza. E dunque c'è un qualche cosa in quel insieme di note e di colori che sono i tuoi veicoli, che è la tua personalità, che tu come anima, come coscienza incarnata, hai colto. È come dire, c'è qualche stonatura all'interno di quell'accordo che ti fa sentire che non ti ami abbastanza. Ed è importantissima questa realizzazione, perché quando realizziamo che non ci amiamo abbastanza e lo realizziamo veramente, allora andiamo ai ripari e incominciamo a andare a vedere dov'è che non ci amiamo abbastanza, dov'è che non ci accettiamo per quello che siamo ora, ora, non ieri, non domani, ma ora. Perché lavorando sull'ora, su adesso, su quello che è la nostra personalità, i nostri corpi, i nostri deva, ora, noi forgiamo il nostro futuro. E quindi lì forgiamo al futuro che immaginiamo sia migliore per noi stessi. Dunque è importante che tu ti sia reso conto di questo, perché solo nel momento in cui hai cercato delle immagini di perfezione, evidentemente c'era qualche cosa dentro di te che diceva: ma io non riesco a immaginarle perché non posso essere questo attore così perfetto, e quindi non riesco ad avere questa immagine così perfetta di me. E lì si lavora. C'è un buon esercizio che addirittura Liu Isei, puoi guarire il tuo corpo, se vi ricordate, una ventina d'anni fa era molto in voga, e io l'ho praticato questo esercizio, è proprio fatto per i corpi della personalità, soprattutto per il corpo emotivo e quello fisico, ma anche quello mentale non guasta. Ed è il seguente: al mattino, quando andiamo in bagno, ci guardiamo allo specchio, magari per lavarci i denti o per pettinarci, ebbene, ci dobbiamo guardare, fissare bene il nostro sguardo allo specchio e dirci: io mi amo e mi approvo così come sono ora. Questo all'inizio, se abbiamo qualche problema con noi stessi, con la nostra immagine, lo diremo, ma sentiremo che è un po' falso, magari non riusciremo nemmeno ad alzare il nostro sguardo dentro ai nostri occhi stessi, ma se perduriamo nel tempo e ogni mattina lo facciamo, dopo qualche tempo incominceremo a riscontrare i primi risultati. Io l'ho sperimentato 20-25 anni fa, quando ho iniziato questo percorso, e devo dire che la prima settimana non riuscivo nemmeno a guardarmi negli occhi, ma piano piano poi è subentrata. Ecco, questo è proprio l'immaginazione creativa, è guardare le nostre immagini in ombra e sostituirle con quelle in luce. E mano a mano, guardandoci negli occhi allo specchio, vedremo quell'aspetto della personalità sofferente, lo accarezzeremo, gli daremo fiducia, avremo amore e compassione per quell'immagine fino a che quell'immagine risorgerà, come la fenice. E questa è proprio quella tecnica dell'immaginazione creativa che noi stiamo imparando a mettere in atto. E adesso mi è venuto in mente proprio quell'esercizio, vedete, non è proprio un caso. Dunque, Alessandra, spero di esserti stato utile. Che ne dici?
Sì, posso dire una cosa? Ti sembrerà strano, non lo so. Io ho comprato 20 giorni fa proprio una videocassetta di Lisei e proprio non l'ho mai guardata. Proprio 2 giorni fa ho iniziato a praticare l'esercizio di cui sta parlando adesso, che è descritto in questa videocassetta. E mi sono sentita subito meglio. Quindi da lunedì. No, da domenica che sto praticando questo esercizio. Te lo volevo e tu l'hai nominato, per cui mi è venuto da sorridere. Grazie comunque, sì.
Vedi, Alessandra, queste cose che sembrano, dici, ma guarda che caso, no? Ecco, siccome il caso non esiste, si chiamano sincronicità. Queste sincronicità sono dovute al fatto che l'unione di gruppo ci permette di entrare in contatto telepatico. Questo non è uno scherzo. Il maestro tibetano lo dice molto chiaramente. Dovete arrivare alla telepatia. Ora, altre volte ho detto la telepatia non è solo noi pensiamo alla mente, no? Che è telepatica. No, la telepatia nasce proprio dall'apertura del cuore. È l'apertura del cuore nel contatto magnetico che fa sì che le menti si sintonizzino sulla stessa frequenza del cuore. Ed è così che avviene la telepatia. È chiaro? Ok. Bene, Alessandra, vuoi aggiungere qualche cosa?
No, grazie, sei stato chiarissimo e niente, continuerò allora a praticare questo esercizio che veramente mi ha fatto stare meglio, quello sì. Per cui, bene, sono contenta, grazie.
Bene, anche perché quell'esercizio fa parte proprio della osservarci, osservare un'immagine, in questo caso è l'immagine di noi stessi allo specchio, ma sempre un'immagine è. E quella immagine, mano a mano che noi abbiamo l'amorevolezza e la guardiamo sempre più amorevolmente, entriamo in una relazione profonda. Quindi ci parliamo, lei ci parla. Noi le parliamo attraverso la nostra accoglienza e quando c'è accoglienza e comprensione, tutti i nodi si sciolgono. Ecco, questo è proprio redimere la materia. Bene, cara, grazie. E adesso abbiamo dall'altra parte, credo che ci sia Luigina.
Ciao a tutti. Allora, per quanto riguarda questa settimana, io ho dovuto occuparmi di mia mamma, che è già in condizioni molto precarie, poi ha avuto in più l'influenza, quindi la situazione era piuttosto complicata. E in tale situazione non ho avuto tanto tempo né spazi adeguati per riflettere. Pur tuttavia ho cercato di tenere presente il tema di riflessione che ci avevi dato l'altra volta, quindi il rapporto tra l'apparenza e la realtà, tra l'ombra e la luce. Però al di là di quelle che erano le cose che avevi detto tu, cioè che noi ci muoviamo nel mondo delle apparenze e che scambiamo queste apparenze per realtà. Una apparenze che sono il decadimento della frequenza del mondo reale, poiché la realtà, quella vera, è imprigionata nella materia, non sono andata, cioè tenevo presente che il compito nostro è quello di liberare la luce imprigionata nell'ombra, utilizzando lo strumento dell'amore, che riesce a trasmutare le forme. e a elevare le vibrazioni in modo che diventino sempre più in risonanza con la realtà dell'anima. A dire il vero, in quello stato mi sono tornate, cioè quello che mi veniva non tanto un ampliamento di questa riflessione, un approfondimento o aspetti nuovi, ma mi sono tornate alla mente tutta una serie di visioni di alcuni artisti. E insomma, mi piace condividere che in maniera diversa, però hanno detto un po' questa cosa. E mi piace, insomma, mi perdonerete se condivido, non so se ci sta, la visione di Rimbaud, che è un poeta francese, non so se conoscete, uno dei famosi poeti maledetti, che all'età di 16 anni scrive la famosa Lettre du Voyant, la lettera del veggente, in cui lui aveva partecipato alla Comune di Parigi, che è un momento in cui il popolo si è rivolta contro il re, contro il potere. Però si rende perfettamente conto che questa non era la rivoluzione che lui voleva, che lui non ha niente a vedere con queste persone con cui ha condiviso queste tremende giornate che si sono risolte con moltissimi morti, per cui decide che il suo modo di cambiare la vita è quello di lavorare con la poesia. E scrive appunto questa, non ha ancora 17 anni, e scrive la Lettre du Voyant. Dice che lui lavorerà per diventare un poeta veggente. E cito solo una cosa che secondo me è proprio in relazione a questo tema. Lui dice, no, io è un altro. Cioè il vero io, quello che noi conosciamo, non è l'io vero. L'io vero è un io che sta in un'altra dimensione, che supera la nostra concezione separativa, egocentrica, e entra in relazione con la vita una. Cioè diventa consapevole di essere all'interno di una relazione con l'energia universale, con la vita una, e si mette in ascolto di questa vita. E mentre ascolta, canta. Diventa così un canale. Scusate, io mi emoziono quando parlo di Rimbaud, perché non so, c'è una cosa sempre che mi prende molto. E dice appunto che l'io diventa un canale attraverso il quale la vita universale canta e indica la strada della piena realizzazione. Ecco, io ho trovato, no, che questo pensiero è molto in relazione con il tema del rapporto tra l'apparenza, la realtà, l'ombra e la luce su cui dovevamo riflettere. Però, ritornando un po' a quella che è stata la mia vita concreta di questa settimana, quindi mettendola in relazione a quello che è il tema dell'ombra e della luce, mi sembra di essere riuscita a restare con maggiore facilità allineata, nel senso che per me non è stata semplice questa settimana, nemmeno sul piano fisico, perché dovevo stare a disposizione 24 ore su 24, e a volte mi sono anche un po' stizzita di dover restare in una situazione che fra l'altro è frutto di una scelta che non è mia, ma di altri miei familiari. Però non mi sono lasciata prendere da questo, diciamo, da questo disappunto, e quando mi rendevo conto che stavo per irritarmi, mi cercavo di riallinearmi e di non permettere che questi elementi esterni andassero a turbare quella che era la mia situazione interiore, la mia pace interiore. E quindi sono riuscita a mantenere quasi sempre un atteggiamento di compassione e di amore. E finché tutto questo succedeva mi rendevo conto, cioè ero consapevole che mi allineavo con maggiore facilità e che riuscivo a prevenire quelle che erano le reazioni automatiche. Quindi in altri termini avevo proprio la sensazione che conducevo io la situazione. Ecco, un po' questo è quello che posso dire di questa settimana. Grazie.
Grazie cara, molto bene, molto bene. Procediamo fiduciosi e tranquilli che il lavoro di gruppo incomincia veramente a dare dei bei risultati. Sono proprio contento. Grazie. Alfonso, caro.
Buonasera. Niente, io ho fatto una constatazione della validità dell'insegnamento. Stavo con mio nipote, il mio solito dentista, ormai mi sono trasferito al dentista, da un po' di tempo a questa parte. E nell'entrare, mentre stavo entrando, è uscito un giovanotto, ma l'ho solo guardato, ho avuto l'impressione di conoscerlo. Dico, no, glielo dico che lo conosco, ma non so chi è. E allora l'ho lasciato correre. Però ho detto a mio nipote, guarda, c'è qualcosa che mi ha turbato. E mio nipote dice, ma che cosa? Ma non ti so dire. Allora sono andato dal dentista e ne ho parlato con il dentista. Dico, ma quel ragazzo che è uscito fuori, chi è? E lui mi ha richiamato alla mente che un ragazzo che ho conosciuto 25 anni fa, che era piccolissimo, alto una spanna e mezza, ma era alto quasi 2 metri dispari. E allora facevo presente sia al dentista che a mio nipote che la nostra vita scorre nell'egida del regime eterico, quindi tutto esiste e qui è presente, e quindi le impressioni, le idee stanno sempre là vigili a ricondurci su quelli che siamo stati e quelli che siamo. Ed è stata una cosa che proprio che mi ha fatto enormemente piacere far capire a mio nipote che viviamo tutti uniti, nonostante sia passato tempo, passano le cose, e nel nostro mondo siamo tutti presenti e tutti concorriamo a formare una vita una. Questo volevo dire.
Bene, Alfonso, grazie, grazie. Beh, un bel intervento, sintetico, ma ci ha fatto comprendere ancora anche meglio, no, queste sincronicità, no? Cioè, questo essere in questa rete eterica è tutto legato, è tutto uno. Grazie, caro. Va bene, allora, dopo Alfonso abbiamo, credo proprio, Giovanni.
Allora, io la cosa che vorrei portare, anche io purtroppo, come sapete, e me ne dispiaccio sempre, mi scuso di non essere costante, ma ovviamente è perché sono contemporaneamente in altri gruppi di coordinamento insieme a questo qua, ovviamente nostro, quindi a parte questo so che sono sempre con voi in questo momento del martedì sera. La cosa che porterei oggi su Ombra e Luce è sono due. Uno, in breve, riconoscere che in questo ultimo mese sono accadute una serie di miracoli, di rivelazioni di verità nei gruppi, di situazioni molto difficili che stanno continuando a emergere e a risolversi con una leggerezza e una luce incredibile rispetto a quello ci si poteva aspettare in passato. E quindi dicevo che la prima cosa era appunto vedere con quale velocità in questo mese si stanno risolvendo tutta una serie di vecchie problematiche, quindi l'emersione di una verità chiarificante e anche alleggerente, e dall'altro lato invece ho constatato nel gruppo di supervisione nell'Istituto di Psicosintesi di Torino, che era l'ottavo incontro. Noi stiamo lavorando molto anche considerando le energie numeriche degli incontri che stiamo facendo. Siamo psicologi, counselor, art terapeuti e insegnanti di scuole elementari, e stiamo lavorando tutti insieme in quanto formatori di gruppo o comunque rappresentanti di gruppo, di gruppi sul piano proprio dell'insegnamento, della formazione, della conduzione, della focalizzazione. La cosa molto bella che è venuta fuori, intanto con l'otto ci siamo accorti quanto sia facile lavorare sul cuore, l'armonia di questo incontro non è solo frutto ovviamente della maturazione del gruppo, perché anche quello precedente, insomma, il gruppo più o meno era sempre lì, ma ci siamo accorti che ci sono poi dei cicli, ma insomma la cosa importante che vi volevo dire è che c'è stato un momento in cui il gruppo coralmente erano presenti 9 donne, mi sembra, e io, il gruppo ha sentito quanto il dolore dell'anima, cioè ha sentito quando ognuno di noi, come referente, non so, di una classe, di una scuola, o focalizzatore, o docente, l'istituto, eccetera, quello che è, in realtà nel discorso che Edoardo faceva con Alessandra prima, nel momento in cui non ci si considera non si considera il bene che stiamo facendo, non ci sentiamo degni di quello che stiamo portando, per quanto possa essere difficile, questo fa sì che ci allontaniamo dall'anima e accade un duplice dolore che percepiamo e che in quella giornata lì, adesso non so descrivermi molto bene, ma è stato molto chiaro per tutti, è come se avessimo proprio deciso di smettere, una rappresentante diceva ci dobbiamo sempre ricordare di darci la pacca sulle spalle, di smettere di accusarci di essere imperfetti, soprattutto quando siamo in un momento di relazione d'aiuto, perché proprio quello è il momento in cui la relazione chiama ovviamente un movimento fra anime, e che quindi se noi ci ritiriamo, ci oscuriamo, perdiamo la nostra anima, perdiamo l'anima della persona, e quindi se l'intenzione era positiva, alla fine creiamo molto più dolore a tutti. Quindi c'è stato un momento in cui abbiamo avuto proprio questa luce e tutti noi ci siamo dati una sorta di patto, affermando proprio in questi momenti di difficoltà l'esistenza dell'anima. È stata un'esperienza anche transpersonale in un gruppo che non è un gruppo transpersonale, è un gruppo di supervisione professionale, però ci ha fatto proprio percepire come poter trasformare quelle negatività che se noi le alimentiamo pur non volendolo e dall'altro lato però facendolo, rischiamo di allontanarci dall'anima, e quel dolore che sentiamo poi è il dolore dell'anima che non riesce più ad agganciarsi a noi con tutto l'amore che lei vuole e che noi poi non riconosciamo. Questo mi sembra proprio l'esperienza più intensa e più magnifica, diciamo, che ho potuto sperimentare domenica mattina. Grazie.
Grazie, caro. Bellissima esperienza. Non c'è altro da aggiungere, se non che il gruppo dei nuovi servitori del mondo sta marciando sempre più coralmente. Bene, allora direi di passare adesso ad Anna. Anna che adesso, insomma, io lo dico perché sono il suo compagno, Anna ha subito un lutto proprio l'altro ieri, insomma, e adesso magari, insomma, lei se vorrà condividere con noi, magari anche come non so, vedi tu Anna come ha vissuto, però insomma Anna ha perso la mamma e vorrei magari così che facessimo alcuni secondi di silenzio per invocare tutta la luce possibile, perché in questo passaggio che è sempre difficile quando si passa il velo e si va nell'altra dimensione, è la cosa migliore che possiamo fare per aiutare colui che nel passaggio, colui colei, è di inviarle tanta luce e di dirle di stare salda in quella luce, di seguire la luce. Non è tanto una questione di pace come dice l'eterno riposo, no? Quella la preghiera cristiana o cattolica. Non è tanto la pace e il riposo quanto di invitarli verso la luce, a seguire quel punto di luce che loro in quel passaggio comunque scorgono. Grazie Anna.
Se posso condividere questa mia esperienza con tutti voi, mi sono resa conto, ho messo proprio in atto, ho visto proprio il modo in cui le nostre subpersonalità, i nostri deva vengono costruiti da noi. Ho avuto la riprova in questo momento di lutto che ho avuto. In primis mi sono resa conto che, come tu mi hai visto, ho mantenuto mi sono mantenuta in linea con la luce, sono stata veramente in grado di assumere il ruolo di capofamiglia. Essendo io la sorella più grande, mi sono resa conto di essere forte, però in un modo non rigido, e quindi con amorevolezza ho gestito tutta la situazione, la sto gestendo ancora perché fino a domani non è finita ancora questa cosa. Ma soprattutto a proposito delle mie subpersonalità, mi sono resa conto di come noi riusciamo a costruire le nostre idee, ma dicevo prima, perché pur mantenendo questa mia fermezza, questa mia calma nel gestire tutto, mi sono resa conto di come aveva influito mia mamma su uno di questi Deva, e quindi ho capito che il lavoro che sto facendo su me stessa in questo periodo è, sto perseguendo la via giusta, diciamo, sto cercando di costruire, anzi di mettere in sesto qualcosa che magari non mi pregiudica nella mia vita attuale da oltre 30 anni. Però la cosa più bella è che sotto, diciamo, l'istruzione di Edoardo, io ho accompagnato amorevolmente mia mamma in questo trapasso. Ci siamo sentite, io ho capito questa sua aggressività nei miei confronti che ha avuto per tanti anni, e ho capito che lei lo faceva, si è mostrato, diciamo, il lato in ombra. Ho capito il suo intento, quale fosse nei miei confronti. Le ho chiesto di perdonarmi di non averla capita. L'ho perdonata per essersi espressa forse nel modo in cui lei voleva. Un primo campanello d'allarme, diciamo, mi ha fatto risvegliare un pochino un mesetto fa. Lei, avendo avuto, diciamo, questo ictus, aveva dei momenti che non era proprio quella di sempre. E mi ha chiesto perdono, perché diceva: tu sei la figlia più affettuosa e io ti ho trattata sempre male. In quel momento sono rimasta un poco così. Questo suo dire, diciamo, però si è scontrato con la mia personalità, che diceva: vabbè, mi hai fatto penare per tanti anni, adesso non so perché sei diventata anziana, insomma. Però poi, tra ieri e oggi, io ho capito che in quel momento mi ha parlato proprio la sua anima, cominciava a parlare non la sua personalità ma la sua anima, in virtù del fatto che forse stava per andare via e voleva risolvere questo karma che aveva con me, questa situazione che aveva con me. Comunque il fatto di averlo, sotto istruzione di Edoardo, di averla accompagnata in questo momento, le ho acceso una candela, perché lei aveva tanta paura del buio. Infatti lei fino all'ultimo momento le diceva che aveva paura del buio, e quindi l'ho rassicurata, e sono felice che lei sia ritornata vicino dal mio papà. Sono sicura che il mio papà, perché loro si amavano infinitamente, quindi lei era per mano con mio padre. Io ho avuto la riprova quando ho detto: mamma, non avere paura, perché ci sta papà che ti accompagnerà in questo percorso, non avere paura del buio. E non ci crederete, ma il suo viso è accennato a un sorriso. E l'ho sentita che era presente ancora nella stanza, quindi sono contenta di avere, diciamo, ci siamo, forse dopo tanti anni, nel momento in cui lei è trapassata, io ho risolto questa mia problematica con mia madre. E oggi, leggendo, mi sono resa conto che oggi inizia il periodo del Sagittario, che è pure il mio ascendente, e il motto del Sagittario è: vedo la meta, la raggiungo e ne scorgo un'altra. Quindi credo di aver raggiunto questa meta nei confronti di mia madre, nei miei confronti. Ho risolto questa cosa e adesso lavorerò per risolvere questo problema che forse lei inconsapevolmente ha creato in me, ha creato questa personalità, questa subpersonalità che ancora ho, tutt'oggi mi disorienta. E quindi, avendo raggiunto questa meta, immediatamente ne scorgo un'altra. Grazie, scusatemi.
Anna, ti sono vicina, perché ho vissuto la stessa cosa con mio padre, quindi ti capisco perfettamente.
per me è stato importante, che io ho sentito tutti voi vicini. Grazie.
Bene, grazie cara. È una testimonianza importante per tutti quanti noi e quindi è ancora più gradita.
Proprio perché lei mi ha fatto ricordare il momento del travaso di mio padre, che l'ho visto nella sua solitudine, nella sua pochezza come personalità, e che cercava quasi da parte mia, mi voleva chiedere scusi di qualche cosa, l'ho percepito, mi guardava con occhi fissi e non riusciva a parlare. E io in quel mio ho detto soltanto: mi hai fatto penare tanto, ma ti ho sempre voluto bene. Questa è una frase che non dimenticherò mai. E quindi capisco Anna.
Certo. Credo che sia un'esperienza, insomma, che abbiamo fatta in molti, no? Nel momento in cui i nostri genitori se ne sono andati e riguardando la vita passata insieme e anche tutte le problematiche, ovviamente, perché coi genitori lo sappiamo, il karma è forse quello più forte, no? Più duro che c'è, ed è per questo che appunto ci incarniamo in modo così stretto, no? Genitori, figli, e poi ci scambiamo i ruoli quando ci reincarniamo e via dicendo. E dunque è quasi una liberazione ogni volta riuscire a percepire quella grande nota d'amore, e rivedendoli anche nel loro momento da anziani, nel momento del passaggio, ed è molto, per me, è molto simile al momento della gioia della nascita. Mi sembrerà forse strano. Ieri compiva gli anni mio nipotino Leonardo, quindi ne compiva uno, il primo anno. Ebbene, sto cercando le parole giuste. Il momento della morte, quella che noi consideriamo morte, e il momento della nascita sono molto simili, molto. A ben vedere, hanno in sé da un lato gioia e dall'altro dolore. Questo dal punto di vista della personalità. Dal punto di vista dell'anima sono nascita e morte due momenti di passaggio. Le nostre guide spirituali ci dicono che quando vedono un'anima che si incarna, dal loro punto di vista, loro non sono né tristi né gioiosi, ma per renderlo più simile al nostro comportamento è come se fossero tristi, perché sanno che va a imprigionarsi entro le forme, seppur questo sia necessario proprio per la redenzione della materia e l'evoluzione delle coscienze. Ma venire qua, in questa dimensione di apparenza, è imprigionarsi. E quando le anime ripassano il velo e ritornano nella dimensione fuori dall'apparenza, loro gioiscono in questo senso perché si sono liberate dal giogo della forma, dal giogo dell'apparenza. Quindi nascita e morte dovremmo riuscire ad osservarle con lo stesso stato d'animo. E questo, al di là del farci comprendere che è solo un momento di passaggio, sarebbe anche un ottimo esercizio per la nostra consapevolezza. Grazie Anna ancora.
Edoardo, perdonami, volevo solo aggiungere una cosa. Scusatemi se stasera mi sto un po' dilungando. Sì, è proprio questa la sensazione che ho avuto. Il fatto che la sua anima si sia liberata, perché mia madre poi ha avuto una vita, essendo nata nel periodo un po' più prima della guerra, ha avuto un periodo molto duro, quindi io mi ho capito perché lei sia stata così dura con me, e ho visto proprio questa sua liberazione, la sua anima era libera finalmente, e per questo io sento la sua mancanza già fisica, però sono felice perché lei è ritornata nella dimensione vera, della verità. E quindi quello che tu stai dicendo è proprio così, cioè io l'ho percepita proprio questa sensazione, e quindi abbiamo risolto forse un pochino, io e lei, il nostro karma, e forse adesso vivrò in modo differente il mio rapporto con lei. Grazie, scusa se ti ho interrotto.
Anna, è stato il tuo perdono che l'ha liberata.
Sì, sì, ha liberato lei, ha liberato anche me da queste... Ha liberato anche me, ci siamo liberati a vicenda.
È stato il tuo perdono.
Sì, è proprio così. Grazie, grazie a tutti quanti. Bene, dopo Anna abbiamo Francesca, che è riuscita a rientrare, hai visto? È arrivata... Bene, Francesca, è il tuo momento.
Niente, io mi rendo conto che sto lavorando sull'ascolto e l'osservazione, ma non sugli altri, ma su di me. Cioè, quindi sulle mie sensazioni, nell'osservare un paesaggio, osservare le mie relazioni quotidiane, quindi come mi relaziono, sulle mie parole. E niente, questa settimana sto facendo questa cosa. Proprio direi che ho invertito il modo di ascoltare, cioè anziché ascoltare gli altri, ascolto un po' me. Grazie.
Grazie, cara. Senti, e sul quindi ascoltando te, questa dualità di luce e ombra, in questa settimana hai colto qualche aspetto di questo? Se vuoi.
Tipo?
E appunto, stai rivolgendo l'ascolto e lo sguardo verso di te, ci hai detto, no? E
sì,
quindi
ascoltando le mie sensazioni, cioè ascoltando le mie...
I tuoi bisogni, anche le tue necessità, quello che ti succede, no? Emozioni,
più che mi
pensieri.
Succede, che, sì, pensieri, le emozioni. Se mi succede un qualcosa, pongo più attenzione a me che all'altro.
Cioè, se ho capito bene, a te e a quello che ti sta succedendo piuttosto che all'evento in sé, che al fatto in sé. Cioè, quindi ti stai cercando di osservarti, insomma, no? Di vedere cosa ti succede dentro.
Sì, sto cercando di osservare cosa mi succede dentro, indipendentemente dal fatto.
Bene, molto bene, cara. Sì, di pure.
E un'altra cosa è che comunque mi sento anche in pratica sempre sotto attacco. Cioè, però, ma nonostante questo, se prima rimanevo ferma da quello che mi, cioè dalla situazione che mi bloccava, adesso la osservo e resto comunque, non dico distaccata, però riesco a... cioè non mi distoglie più di tanto da quello che sto facendo, cioè non...
Sì, dal tuo stato d'animo, è chiaro.
Cioè quando tu sei preoccupato per delle cose, cioè ti succedono degli avvenimenti che non hai una predisposizione d'animo di rimanere distaccato e leggero, e sei concentrato su queste... su questa situazione da affrontare, e quindi in passato magari non pensavo a fare la meditazione la mattina, fare Skype o insomma tante cose, e invece adesso riesco a, cioè anche se ci sono degli attacchi negativi, delle cose che mi tengono sotto pressione, insomma, vabbè, non mi lascio coinvolgere più di tanto.
Brava, sì, e riesci a ricordarti che mantenere un allineamento, andare a vedere, è la cosa proprio che serve proprio nel momento in cui siamo più in difficoltà. Quindi quello che tu hai affrontato adesso in questa tua condivisione è molto importante, perché ci fa comprendere che è proprio nel momento in cui noi siamo sotto attacco che ci dobbiamo ricordare, perché è proprio un ricordare di distaccarci, fare l'osservatore che guarda, perché solo in questo modo ci aiutiamo, cioè aiutiamo noi stessi a superare quegli attacchi. Mentre in genere l'umanità, la massa, le persone, cosa fanno? Quando sono sotto attacco, per le traversie della vita, no? Ma sappiamo che ce ne sono continuamente di queste traversie, si fanno prendere dal panico o dalla identificazione in quegli avvenimenti e quindi ci si dimentica proprio di che invece sarebbe il momento opportuno, più opportuno, ad esempio per magari pregare, magari noi sappiamo meditare, cioè porci in un'osservazione e in una riflessione di quello che sta succedendo. Questo significa non stare entro gli effetti, ma incominciare a scrutare, a vedere i significati, perché arrivano queste cose, e poi cogliere i motivi. Dunque, siccome questo è un processo che richiede il suo tempo e la sua applicazione, e noi magari per tutta una vita, magari arriviamo a 50 anni, che questa cosa non l'abbiamo mai fatta perché non c'è mai stata insegnata, e poi improvvisamente apprendiamo che c'è la possibilità di guardare alla vita e agli avvenimenti in un modo diverso. E dunque incominciamo a imparare, ad addestrarci a guardare in modo diverso. E ci accorgiamo che guardando in modo diverso, gli avvenimenti stessi, quegli avvenimenti cambiano. Cambia la nostra visione e quindi cambiano quegli avvenimenti. Non hanno più così tanta presa su di noi, finché arriveremo al punto in cui, non portando più l'attenzione e la identificazione nell'apparenza e quindi negli avvenimenti della vita, riusciremo a percorrerli, quegli avvenimenti, qualsiasi essi siano, in modo più fluido. E così, fluidificando il nostro comportamento all'interno degli accadimenti della vita, entro quegli accadimenti, gli accadimenti stessi diventano più fluidi, più scorrevoli, più leggeri, e ci accorgiamo che se quegli avvenimenti sono stati così ostili in passato nei nostri confronti, è perché noi, senza volerlo, magari, eravamo così ostili alla vita. E ritorniamo al discorso iniziale con Alessandra, che ha scoperto che non si vuol bene abbastanza. E quando non ci vogliamo bene, la vita non ci sorride. Ma quando noi sorridiamo alla vita, man mano quella piega amara cambia e si trasforma in un sorriso anch'essa. Come quel sorriso sulla bocca di Carmela, la mamma di Anna. E vogliamo credere che non sia stato solo un effetto dei muscoli che si rilassavano, ma che ci sia qualche cosa di più profondo e che sia stato un sorriso dell'anima nel momento in cui si liberava e sentiva l'amore della figlia che l'accompagnava. Dunque, grazie anche a Francesca. Direi che è venuto il momento di Daniel.
Niente, l'immagine che vi ho mandato è una mia produzione di questa settimana, perché come sai bene, Edoardo, che ti ho scritto, partecipavo a un corso, a un workshop per imparare a disegnare immagini sacre tibetane, e questo è il mio prodotto di quel corso lì.
Ma è magnifico, ma l'hai fatto,
sì,
tu?
L'ho fatto io da zero.
Ma è stupenda, cavolo, che bravo che sei. Bene.
Ed è il mio secondo prodotto, sì. Quindi senza saper disegnare, senza saper colorare, eccetera, questa settimana ho dato voce ad una parte espressiva di me che poi è il risultato che avete visto, che vi ho postato, insomma. E vi dico anche perché ho partecipato a questo corso, non tanto per imparare a disegnare, quanto perché avevo una necessità di prendermi uno spazio in cui darmi la possibilità anche di imparare a creare il bello, e perché appunto anche la settimana scorsa è stata una settimana molto intensa, legata alle relazioni, quindi ho dovuto sistemare e chiudere una relazione vecchia per aprirmi al nuovo e quindi anche ad una nuova relazione, e che mi ha fatto vedere alcune parti appunto mie in ombra, soprattutto quelle legate alla comunicazione, al potermi esprimere attraverso appunto il verbo anche, e quindi c'è stato un emotivo molto forte che mi ha preso in diverse direzioni. Ho preso contatto con la verità, quindi rivivendola dentro di me in maniera molto più chiara, molto più evidente. Tanta sofferenza naturalmente, perché sono state emozioni forti e sentiti molto molto presenti. Ho avuto la possibilità di riosservarmi e vedere anche tutte le parti, questo grande gioco, chiamiamolo così, alchemico, dove apparentemente scelte sbagliate oppure che magari giudichiamo sbagliate eccetera, a volte hanno una loro ragione di esistere, perché poi muovono qualche cosa di altro che poi fa riemergere la verità, ci dà la possibilità di esprimerci a pieno. Quindi insomma, tanta sofferenza, tanto lavoro, però che si è risolto in maniera inaspettata e con dei risvolti veramente molto interessanti, al di là delle mie aspettative. Grazie.
Bene, bravo Daniel. Hai fatto tesoro diciamo del tuo vissuto, no? Di tante cose e tante esperienze, e sei riuscito a metterle in fila come le perle di una collana, perché anche le esperienze non sono mai né negative né positive, ma sono esperienze. Sapete che cos'è l'esperienza? È quando la sperimentazione che noi facciamo dentro alle forme, quindi dentro alla nostra personalità, ai nostri deva, diventa un insegnamento per la coscienza. Quando la coscienza fissa dentro di sé quella sperimentazione e comprende l'insegnamento, quello diventa esperienza e non viene più cancellata. Diventa bagaglio permanente di quell'anima e sarà così anche nelle successive incarnazioni. Nulla viene perso. In realtà diciamo che nulla viene perso di buono, perché anche quel tanto poco di, tra virgolette, cattivo che viene mantenuto nei nostri atomi permanenti ci serve sempre per migliorare. E quindi, come dicevi bene Daniel, non c'è mai niente né di cattivo e né di buono, ma c'è il miglioramento, c'è la verità che mano a mano si fa strada attraverso l'apparenza, quella verità che è realtà. Allora, dopo Daniel direi che è venuto il momento di Enrico.
Sì, ciao a tutti, buonasera. Allora, la mia ultima settimana è stata nella parte iniziale, subito dopo le lezioni, sul piano fisico ho avuto parecchi dolori che insomma ho quasi sempre presenti, però mi hanno un po' bloccato, quindi così ho accettato, ho continuato a fare quello che dovevo fare, sono andato a Milano, ho fatto una serata di lavoro. Poi, molto bello, ultimamente mi stanno arrivando parecchie persone, nuove amicizie, quindi un amico arrivava dalla Svizzera su Milano e poi doveva venire a fare dei corsi qua a Treviso, e quindi ho caricato il venerdì mattina, visto che ero là, perfetta sincronicità. È stato un bel weekend, sono stato con altri amici, sto trovando qua nelle mie zone, molto piacevole. Poi sul piano, diciamo, lavorativo, ho avuto un paio di sfide che comunque mi hanno mantenuto calmo, ho preparato poi tutta una presentazione. Adesso, tempo stesso, mi sono preso 2 settimane di ferie per andare a questa cerimonia in India. Ero un po' in ritardo con i risultati, però in un certo qual modo sono molto tranquillo, ho pianificato tutto, quindi stanno arrivando anche i numeri, la presentazione oggi è andata bene. Niente, anche sull'aspetto, diciamo, del lavoro di meditazione quotidiano è molto potente, ed ho un pensiero fisso, insomma, questa preparazione. Adesso sento anche molto forte questo passaggio in Sagittario, sono contento dei diversi documenti che state condividendo e trovo, insomma, grazie a diversi gruppi, e in certo qual modo, insomma, con la massima umiltà, però mi ritrovo, insomma, in questo passaggio e mi identifico molto. Quindi adesso questa chiamata forte, è stato un mese molto duro su tanti aspetti emotivi, però sono riuscito a osservarli molto di più rispetto al passato. Adesso forte, insomma, questo grande richiamo al fuoco, a questa cerimonia del fuoco. Quindi sto facendo anche dei sogni particolari, belli. Niente, continuo. Settimana poi, quanto riguarda le forme distorte, le forme, insomma, ombra, osservando il mondo attorno a noi, in una scala un po' più vasta rispetto a quelle che sono le relazioni dirette, c'è una grande paura, mi ha tante formazioni che vengono insomma condivise, tanta gente che si schiera su pensieri omofobi, di intolleranza, eccetera, quindi se ne sente sempre più parlare per i media, questo ovviamente incita pensieri di dominio a molti fratelli, quindi è un periodo insomma molto di altissima tensione, mi sento molto teso anche per questo, però al tempo stesso osservo accentando questa apparenza che andrà insomma ad armonizzarsi. Niente, questo è quello che sento di condividere, grazie.
Grazie caro. Due cose su quello che hai detto. La prima è sul fatto che noi tempi, questo agire anche quando il corpo magari non sta tanto bene. C'è proprio un concetto molto chiaro in quelle istruzioni al gruppo che vi ho inviato, che dice quanto segue. Si richiede pace nel trambusto, potenza nella fatica, persistenza nonostante la cattiva salute, comprensione nonostante il frastuono della vita occidentale. Perciò il progresso è ottenuto malgrado e non in virtù delle condizioni esistenti. Quindi questa è una cosa molto precisa, no? E ci viene detto, anche perché questo riguarda proprio la civiltà occidentale, l'esperimento di cambiare i metodi e di applicare le nuove tecniche al lavoro di gruppo deve svolgersi sotto la pressione e nelle tensioni della civiltà occidentale. Così recita il maestro tibetano in queste istruzioni ai discepoli, e quindi i discepoli del gruppo acquariano, e quindi di tutti i gruppi acquariani, quali il nostro è, assieme ai gruppi dei nuovi servitori del mondo. L'altra considerazione che scaturisce da questa è che, sapete come si catturano i coccodrilli? Come gli aborigeni catturano i coccodrilli? Infilando nelle fauci aperte un bastone o un osso, una tibia di animale o un bastone di legno robusto. Nel momento in cui il coccodrillo apre le fauci, quindi nel momento in cui sta per azzannare. E così il coccodrillo viene messo in una situazione di non poter più arrecare danno. Non può più nuocere, perché non riesce più a chiudere la bocca e rimane con queste fauci aperte, ma con quel bastone tra le fauci, e quindi non può più azzannare, non è più pericoloso. Quello che fa in acqua, però, è sbattere la coda e continua in modo convulso a dimenarsi e a dimenare la coda finché non si stanca, quindi non perde tutte le forze. Dopodiché viene catturato. Vi ho fatto questo esempio perché è quello che sta succedendo ai fatti del mondo. Tutto questo ribollire di cose che ci sembrano negative e che fanno tremare un po', no? Questo povero pianeta, in realtà non sono altro che i colpi di coda, gli ultimi colpi di coda del coccodrillo, perché gli è stato messo quel bastone tra le fauci. Riflettiamoci sopra. Non può più nuocere. Le forze della luce hanno vinto. Fin dall'inizio, viene detto, fin dall'inizio noi vincemmo, poiché non vi è un quanto di oscurità che possa oscurare la luce. La luce è un principio, la tenebra no. Dunque noi vincemmo fin dall'inizio e l'Armageddon, che è l'ultima battaglia, è stata vinta. Il coccodrillo ora può solo dibattere la coda. Riflettiamo su ciò per mantenere la giusta direzione e la corretta visione sui fatti del mondo. Bene, cari. Grazie anche a Enrico.
Posso dire una cosa? Scusate,
Giovanni, certo, caro.
Cosa di Treviso, perché sì, adesso lo accenno, l'ho già accennato un po' via messaggio a Enrico. Io è un... Da quando ho cominciato a lavorare per gli istituti di psicosintesi, che sono questi quattro istituti a Torino, Trento, Verona e Conegliano, e soprattutto tutte le volte che io devo andare a Conegliano, a Treviso, faccio dei sogni di una bellezza straordinaria. Io non riesco, è la prima volta che nella mia vita arrivo ad avere dei sogni così, come dire, decontestualizzati rispetto alla mia, o meno la prima volta, o da quanto tempo, dal tempo che mi posso ricordare, rispetto anche alla coscienza che ho adesso, non so. E volevo condividere con voi questa, non tanto i sogni, perché sogno in realtà la città, sogno Treviso, sono alcuni squarci, ma anche antichi. Quello di oggi in particolare, di stanotte in particolare, riguardava il fatto che io mi spostavo con una macchina del tempo e andavo sempre a Treviso in epoche diverse. Perché vi dico questo? Vi dico perché... sento profondamente l'istituto di psicosintesi di Conegliano, che è il più giovane, che è nato, che sta avendo tantissimi studenti, ci sono classi di 20-22 persone ogni anno, addirittura ci sono anni in cui ci sono due classi che partono, e adesso faremo, fra l'altro anche con Enrico questo fine settimana, un corso sui gruppi. Sento forte e forse voglio anche invitare questo gruppo a sostenere un proposito che riguarda un po' quella zona lì, che potrebbe essere collegato anche, e faccio questo azzardo, un po' al compito di Enrico, non so in che modo, ma sento che è da sostenere questo fratello in qualcosa che dovrà essere acceso e che sento molto forte collegato non tanto alla figura di Enrico, non so se sarà lui, non mi interessa questo, ma capire che quella è una zona che si sta attivando su un piano magnetico e che dovrà portare delle cose molto belle. E quindi invitavo un po' il gruppo a tenere un po' questa scintilla ardente rispetto a quella zona, fra l'altro molto bella, fra i colli e la pianura, no? E quei fiumi che passano. E volevo dare questa, perché non saprei benissimo altrimenti come spiegarmi questi sogni, che non hanno alcuna attinenza rispetto alla mia vita, o quantomeno non ho il tempo forse per capire bene, non riesco a portarli in supervisione, li porterò poi in supervisione, però sento che sono collegati perché arrivano sempre prima, qualche giorno prima che io vada lì a Treviso, e la cosa non mi succede quando vado a Trento, non mi succede quando vado a Verona, non mi succede quando vado a Bologna o da altre parti. Ecco, grazie
caro. Certo, fa parte del lavoro di un gruppo, appoggiare, mantenere, sostenere soggettivamente tutte queste iniziative, il territorio. Ci sono delle meditazioni che si fanno apposta proprio sui chakra nel territorio, proprio per attivare e aiutare l'attivazione di tutti i chakra che riguardano l'Italia. Bene, bene, dunque certo che partecipiamo, grazie. Dunque direi che la lezione di stasera si è conclusa. Ripeto che ritorneremo con dei laboratori proprio su tutta questa parte e comunque la prossima settimana, il prossimo martedì, condivideremo i primi esperimenti o gli esperimenti che faremo proprio seguendo questa tecnica dell'immaginazione creativa. Vanessa stasera non c'è, ma mi ha mandato un'email dicendomi che proprio questa settimana lei ha lavorato con questa tecnica e anche le cose che queste istruzioni per il gruppo acquariano, le sono state molto utili. Lorena, anche lei non è potuta esserci, ma mi ha mandato un'email dicendomi che aveva dei problemi familiari che riguardavano il figlio, non problemi di salute, ma evidentemente credo anche lei su delle scelte. E quindi direi che nella nostra condivisione finale, attraverso la grande invocazione, terremo nel nostro cuore ben presente tutte queste situazioni, questi condizionamenti che ci permetteranno sempre più di liberarci. Dunque, grazie a tutti. E chi vuole recitare la grande invocazione?
Se posso io.
Sì, Anna, grazie, cara. Teniamoci tutti quanti per mano nella nostra catena di fratellanza.
Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e sigilli la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra.
Grazie a tutti, buonanotte. Andiamo in pace.
Buonanotte.
Ti abbracciamo, Anna, soprattutto a te.
Grazie, Tatiana, grazie. Un bacio a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.